vi capiterà nella preghiera che dovrebbe diventare una confidenza con il Signore, no? Vi capiterà soprattutto in quella preghiera che si rifà alla traccia del Vangelo e cerca in qualche maniera di parlare con Gesù, di mettersi nei panni di Gesù. Capiterà ogni tanto di immaginare cosa pensava Gesù, cosa sentiva. Per noi appunto è inaccessibile dai Vangeli perché ci sono solo dei gesti, degli accenni, quindi uno deve interpretare, no? Per esempio, a me piace pensare che anche ai tempi di Gesù la vita fosse così in genere, no? Che anche lui sentisse la vita insipida, perché uno che ti dice dovete essere il sale, cosa vuol dire? Vuol dire che si sente del fatto in giro, no? Qui bisogna salare, no? Oppure che si avverte una nebbia, si avverte un'oscurità e quindi c'è bisogno di luce, c'è una confusione, non c'è luce, non c'è direzione, no? Quindi probabilmente ai tempi di Gesù era così, ma certamente lo è oggi. Il mondo soffre di mancanza di sale e di mancanza di luce. Mancanza di sale si potrebbe tradurre così, ma anche in altre maniere, ma pressappoco così, dice. Il sale è il sapore, ciò che dà sapore. Se il sale manca, il cibo che si mastica è insipido. E la vita dell'uomo credo che appaia oggi spesso, molto spesso, troppo spesso, un cibo disgustoso, cioè un cibo che tu mastichi ma non riesci a esprimere la sua bontà, appunto. Si vive, no, ma è difficile sentire il gusto della vita, il bene di vivere, cioè è difficile riconoscere che il nostro vivere è un bene, che vale la pena di crederci, che è l'inizio di qualcosa di grande, di un compimento. Cioè, è molto difficile per noi oggi sentire la vita come un inizio. Lo sarà stato in maniera paradossale, in maniera ingenua, in maniera codina, in maniera clericale, come volete. Ma volete mettere quando uno viveva con l'idea di andare in paradiso? Cioè, a noi manca proprio questo gusto del vivere. E se ci fosse questo gusto del vivere, la vita avrebbe di colpo anche più senso, perché la bontà della cosa ne costituisce il senso, farebbe luce, cioè giustificherebbe la verità di ciò che noi viviamo, di ciò che facciamo. In questo senso la mancanza di gusto è anche la mancanza di senso, la verità appunto è difficile trovarla nella nostra vita. Si potrebbe anche dire così, forse, la mancanza di sale e di luce. Noi viviamo un'aria, una cultura, una maniera di sentire che non ha appunto, è chiusa ai grandi significati, ai grandi legami, non ha prospettive, non ha solidarietà, è una cultura che non ha un centro di gravità, è senza speranza, appunto, no? Cioè, questo credo è strano che non si ponga più esplicitamente, anche tutto questo dibattito che sta tornando anche da parte di laici sulla religione, forse nasconde questa cosa qui, ma bisogna esplicitarla. Cioè non si può vivere senza avere un centro di gravità, ma tutti insieme in qualche maniera, se no diventa una gabbia pazzesca, appunto. E il Vangelo invita noi cristiani, cioè noi che siamo stati toccati dal Vangelo, che siamo stati coinvolti, trascinati dietro Gesù sulle tracce del suo regno, su quel gusto, su quel profumo di beatitudini lasciate dal suo passaggio, che è fiducia, che è mitezza, che è misericordia, che è purezza, che è giustizia. Lo si leggeva domenica scorsa, no? Le beatitudini. Cioè, i cristiani sono quelli che in qualche maniera sono presi dal profumo di Cristo, da questo stile appunto di essere, da questo modo di essere uomini, no? E il Signore ci invita appunto, dice, si gira, dice, su date, voi portate al mondo sale e luce, voi siete il sale della terra e la luce del mondo. E da dove si parte? Interessante, no? Da dove si parte? Cioè, facciamo conto che noi stasera diciamo, ok, vabbè, sto mondo qui è proprio un po' insulso, eh? Portiamogli un po' di soldi. Da dove si parte? A costo di semplificare, ma bisogna pur semplificare nel senso che poi di tutti i discorsi, tutte le cose, bisogna arrivare al semplice, al sintetico, al nocciolo. Io dico, le letture mi impongono di dire questo, no? A costo di semplificare si deve partire comunque dall'amore. È l'amore. È l'amore, soltanto l'amore che dà gusto, che fa senso al vivere. Sia nel bricolage quotidiano, cioè sia in quelle piccole cose che devi masticare tutti i giorni per ritenere che è valsa la pena di trascorrere anche oggi. Cos'è stato che ha dato sapore? È stato qualche gesto d'amore, qualche momento d'amore, qualche segnale d'amore, non altro. Sia in questo bricolage appunto quotidiano e sia nell'impresa, nella grande impresa, nella totale impresa umana che fa senso, che dà gusto, sarebbe soltanto un amore più forte di tutto. Cioè io potrei accettare tutti i casini di questa vita, potrei accettare tutta l'ignoranza che mi circonda, potrei accettare tutto ciò che mi sta succedendo addosso se sono un pessimista, purché appunto abbia io e abbiamo tutti insieme l'idea che alla fine l'amore vincerà. Ecco, se noi fossimo sicuri che la storia finirà per amore, finirà con amore, finirà nell'amore, noi potremmo attraversare la vita cercando di crederci, di gustarla, cercando il senso, appunto. La carità, un amore più forte di tutto, al riparo da tutto, di cui ci si può fidare sempre, qualunque cosa accada. Questo sarebbe in qualche maniera la luce, questo sarebbe il sale. La carità, per usare la parola cristiana con la quale i cristiani nominano questo immenso, questo infinito, questo invincibile dell'amore. Dice Pascal, sapete che Pascal queste cose qui le vede. Cioè, tutti i corpi insieme. Mettiamo insieme tutti gli uomini, tutti i corpi e tutti gli spiriti insieme, tutte le intelligenze, tutte le anime di tutti gli uomini e tutte le loro produzioni non valgono il minimo movimento di carità, perché questo è di un ordine infinitamente superiore. Questo infinito della carità, questo braciere acceso, questo piatto immenso da gustare, appunto che è l'amore che Dio ha riservato ai suoi figli, in realtà viene nel mondo, si lascia gustare, si lascia vedere dagli uomini, soltanto prendendo carne, facendosi gesto, incontro. Noi che abbiamo incontrato Cristo, questo sappiamo, proprio questo sappiamo. Lo sappiamo bene che la nostra fede vive solo se opera attraverso la carità. Se si fa carne, se opera attraverso la carità, se la nostra fede si riduce a sentimenti, emozioni o anche a convinzioni, esiste solo a livello immaginario, sono gli atti che verificano la fede che opera nell'amore. Questa è la luce che brilla sul monte, gli atti di carità. La lampada che non può essere nascosta. Al di fuori di questo ci sono solo discorsi edificanti, parole pie. Certo, il discorso, come dice la prima di Pietro, ha il suo posto per rendere conto della speranza che è in noi. Cioè a chi ci chiede di dire la fede che sta all'origine dei nostri modi di essere, vale il discorso, ma è un secondo tempo. Noi in realtà facciamo brillare il Vangelo con i nostri comportamenti, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. E Isaia nella prima lettura lo dice bene in che cosa consiste questa luce. Senti, se spezzerai il pane con l'affamato, se introdurrai in casa i miseri senza tetto, se vestirai chi è ignudo, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, allora brillerà tra le tenebre la tua luce e la tua oscurità sarà come il meriggio. Che anche il giudizio universale dice così, no? Matteo 25. Questa attenzione agli altri, questo amore vissuto in gesti, in atti, continua ancora Isaia, rimarginerà presto le vostre ferite. Il malessere di vivere, il disagio di vivere, viene guarito dall'amore, appunto, dai gesti dell'amore. Le tue ossa saranno rinvigorite, sarai come un giardino irrigato, come una sorgente, la tua vita sarà feconda, la carità, la luce, la relazione benevolente con gli altri ci realizzerà. Sarai un uomo realizzato come Dio vuole, a immagine di Dio. Davanti a te camminerà la giustizia e la gloria di Dio ti seguirà. Se darai da mangiare, se ospiterai lo straniero, se vestirai l'ignudo, se lavorerai per la giustizia, se smetterai solo di criticare, se costruirai il bene comune, davanti a te camminerà la giustizia e dietro a te la gloria di Dio. Farà risplendere la tua vita, il tuo corpo. Sarai luce, appunto. La luce di Dio splenderà su di te. E perché, appunto, questo comportamento, perché la luce di Dio splenderà su di te? O il tuo comportamento sarà testimonianza. Il nostro comportamento caritatevole in realtà non è primo, è una risposta, è una conseguenza, è una testimonianza. Cioè trova la sua fonte in un dono originario, che è il dono che Dio fa di sé nella Pasqua di Gesù. Seconda lettura. Sono venuto a annunciare a voi il Vangelo non come un discorso persuasivo, ma come Cristo crocifisso. Il nostro comportamento trova la sua fonte nell'adesione a Cristo e a Cristo crocifisso. Non è una sapienza, una spiegazione brillante della vita, è conoscenza profonda di Cristo crocifisso. È riconoscere che Dio è amore perché in Cristo ha voluto caricarsi del nostro male per liberarcene, per diventare il nostro cammino, la nostra luce. Questo è il comportamento che i cristiani sono chiamati ad adottare per portare il sale e la luce nel mondo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. La luce, dunque, ci sembra di aver capito, sono i gesti dell'amore che indicano il senso, che fanno strada, che fanno luce. E perché il sale? Provate a pensarci, perché il sale? Non basterebbe la luce? Eh no? Non si tratta di esibire appunto le opere di carità come prestazioni a parte, come compiute dai cristiani su un piedestallo, ma questa luce si deve impastare nella vita degli uomini, nella vita umana. Devono essere un modo umano di vivere, di fare, un modo di dar sapore all'umano, agli incontri, agli scambi tra gli uomini. Siate come il sale. Il sale non è una portata. Quando si va al ristorante non è nel menù il sale. Non è che il sale è appunto il pane o la carne o il dessert o la frutta. Non si trova a parte, come qualcosa a parte. È in tutto a dar sapore. Ci si accorge solo quando manca. È nascosto in ogni portata, non se ne parla mai salvo quando manca, non si vede, è anonimo in qualche maniera, eppure senza sale la vita non ha senso. E guardate che interessante, non soltanto per qualificare la maniera di essere presenti come cristiani, ma per capire cos'è l'umano. L'umano senza questa dedizione radicale che fu in Cristo Gesù e che noi dobbiamo imitare, non ha senso, non ha sapore. Il sapore è la dedizione nel fare l'uomo, è il fatto di fare l'uomo dandosi, capito? Il sale serve in tutto e serve a due cose, a dar gusto al cibo, a valorizzarlo, a renderlo gustoso e a conservarlo perché non marcisca, non venga mangiato dai vermi. E questa missione, appunto, che viene data ai cristiani di diffondere il sale nella carne del mondo, nella pasta del mondo, che è un mondo insipido, senza gusto, perché Dio non vi è conosciuto e perché la verità dell'uomo rimane nascosta. Perché se nelle cose del mondo non vedi Dio, non vedi appunto l'atto supremo della dedizione, della carità, e non viene riconosciuta la verità dell'uomo come colui al quale viene chiesta fede, viene chiesta di credere alla dedizione, no, il mondo appunto è senza gusto. Ed è minacciato da una scomposizione, da una corruzione morale, infestato dai vermi che lo divorano. È come se la missione affidata ai cristiani fosse di salvare il mondo, di tenerlo sano, di preservarlo. Hai capito? Non devi attraversare il mondo portando via la tua comunità. Sei nel mondo per preservare il mondo. E quindi la questione della giustizia, della pace, la questione della costruzione comune della città, la questione della famiglia, la questione dell'educazione, la questione della medicina, la questione dell'aiuto ai sofferenti, la questione dell'educazione dei bambini, la questione della sessualità, la questione dell'economia, dei soldi, è ciò in cui il Vangelo deve brillare, nascosto, perché queste cose abbiano un senso umano. Ci si lamenta spesso del mondo e della sua decadenza, come se fossero gli altri, capito? Come se i colpevoli fossero i negatori di Dio, i cattivi, no, quelli che non ci credono. E non potrebbe essere invece che il mondo è così decadente, anche per colpa dei discepoli. Se la parola è dimenticata, se non c'è il sale, la pasta diventa insipida. Se la pasta è insipida è perché manca il sale. Un cristianesimo che non irraggia, che non trasforma, che non dà gusto, che non preserva niente della sua città, della sua famiglia, del suo lavoro, non è cristiano, appunto. Il sale è svanito qua dentro. Non dà sapore al resto perché non c'è qui, perché è un sale che deve dare sapore poi a un mondo così grande, così complesso, così spesso. Ci vuole un bel sale, deve essere bel salato. Ma se non è salato, a che cosa serve? Il mondo è vasto ed è spesso, è resistente. Occorre che il sale sia buono, forte, vigoroso. Se il messaggio del Vangelo non sala più fuori, è perché non agisce più dentro, su di me, ha perso il sapore in me anzitutto. Il cristianesimo è diventato insipido, insapore, dentro, per noi cristiani. E se il sale non sala più, dice Gesù, ha perso la sua ragion d'essere. Se un albero non fa più frutto, lo si taglia, lo si brucia. Aprite bene le orecchie, dice Gesù. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.